Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, che questa puntata ha inizio. Siamo ormai alla 251esima, 16esima della sesta stagione, per deliziarvi sempre con novità e curiosità dal mondo animale. Flaminia, chi hai scelto oggi per noi ascoltatori, anche qui a studio, perché ci scopri sempre le carte all'ultimo?
Dunque, ti devo dire che stavolta ho scelto un animale particolare, che è la medusa. Che,
sì, che, e ti ma dico non anche perché. Quella che ti pietrifica con gli occhi.
Invece è quella che ti tocca in mare e ti vengono le gambe irritate e gonfie. Ma siccome leggevo una vignetta di Woody Allen che gira dicendo che lui pensava che in realtà la vita dovrebbe essere al contrario, cioè non dal momento della nascita alla morte, ma il contrario, dalla morte e poi andando sempre a ritroso per cose più belle, allora sai che io conosco Woody Allen e allora gli ho telefonato per sapere se effettivamente era così, e lui lo pensa davvero, lui si spera che sia questo. È un po' un tema della quasi immortalità, perché la medusa praticamente è quasi un'araba fenice, cioè al momento di morire ritorna piccola. È così, è incredibile. E si rigenera.
Quindi ritorna quasi alla fase larvale. Fetale, per ricominciare da capo.
Ecco, larvale, esatto, e ricomincia.
Incredibile. Vabbè, queste notizie curiose, devo dire, dove le siamo riusciti a trovare? Hai qualche tuo informatore?
Beh, insomma, ci sono dei dipartimenti universitari che studiano questi procedimenti animali e effettivamente sì, è un'università italiana, mi sembra. Hai la Sapienza di Roma addirittura, che ha fatto questo approfondimento e ha scoperto che è un animale straordinario, la medusa,
eterno,
con delle proprietà incredibili e forse anche curative. Vedremo.
Vedremo. Oggi vogliamo parlare di mare con appunto la sua riflessione anche di profondità, con un ospite che chiamiamo al telefono da Napoli, quindi città di mare per antonomasia. Parliamo con Fabrizio Coscia, che ha scritto appunto nella sua città di mare, nella quale è nato e nella quale vive, un libro che ci lascia veramente a bocca aperta, perché anche lì ha trovato gli eterni della letteratura, quelli che quando invecchiano in realtà ringiovaniscono e diventano sempre più attuali. Parliamo del suo libro Soli eravamo, tra l'altro per chi lo sa o chi non lo sa, lo voglio dire io, è Dante, è il sommo che è stato citato per questo titolo, e gli attori di questo teatro immaginario che mette in scena con sapienza importante sono Rimbaud, sono Kafka, sono Joyce, sono Leopardi, sono Proust, lo stesso Alighieri, Wolf, Hopper, Tolstoi, Caravaggio, Keats, Evans, Vermeer, ma anche i Radiohead incontrano Mozart. La parola a questo momento è a Fabrizio Coscia. Ciao Fabrizio.
Buongiorno. Sì, questo è un libro in realtà un po' anomalo, è nato così da un desiderio di libertà nella scrittura, e avevo voglia di mettere in un libro tutti i miei maestri, i miei scrittori preferiti, quelli con cui mi sono formato, ma anche gli artisti, i compositori, i musicisti, e poi anche la voglia di mettermi dentro anche io, cioè mettermi insieme e quindi raccontare la vita e le opere di questi maestri, e contemporaneamente direi anche, insomma, raccontare un po' di me, quindi questo ne è venuta fuori una sorta di autobiografia intellettuale, se così possiamo chiamarla, e anche una forma di scrittura ibrida, perché in realtà varia e svaria molto tra saggistica, narrativa, biografia e autobiografia, appunto.
Ma possiamo definire, anche come ha detto Palumbo Mosca in una sua recensione molto attenta, devo dire, alla quale sì, faccio i miei complimenti, che tu in qualche modo ti vuoi giocare la carta jolly, nel senso che attivi quell'enzima speciale che in letteratura è il non tempo, la continuità temporale, come se tutti quelli che tu tocchi siano entrati nell'eterno.
Sì, noi sicuramente c'è un'idea, questo libro fondamentalmente è un omaggio appassionato alla grande arte, alla grande letteratura e quindi ai classici fondamentalmente. I classici sono per antonomasia quelli che durano per sempre. E, però ecco, attraverso questo omaggio appassionato c'era anche l'idea poi di riflettere un po' su alcuni temi diciamo la vita e le opere di questi artisti suggeriscono.
Quindi più che le persone, i temi, mi sembra di capire.
Sì, perché poi vengono fuori appunto temi come quelli della fuga, del restare o andarsene, oppure il grande tema del fallimento che pure viene affrontato in questo libro. Cioè, che cosa c'è poi dietro queste vite, qual è il costo anche del creare dei capolavori, perché noi in genere poi leggiamo queste grandi opere anche così, a volte ci procurano piacere, ma poi dietro ci sono storie che magari non tutti conoscono.
Fabrizio, quanto mare e quanta Napoli c'è in questo libro?
Ma in realtà la Napoli è presente, ma non la Napoli, ecco, più la Napoli che non è bagnata dal mare, c'è la Napoli di Leopardi fondamentalmente, che viene raccontata in uno di questi capitoli, in particolare attraverso questa storia, il romanzo che scrive Antonio Ranieri, l'amico sodale di Leopardi, con cui Leopardi convive a Napoli. Il romanzo di Ranieri dedicato all'Annunziata, che era questo ricovero per bambini abbandonati. E Ranieri scrisse questo romanzo che era un po' una denuncia delle condizioni di vita in cui nella Napoli borbonica dell'Ottocento vivevano questi bambini esposti sulla ruota appunto dell'Annunziata.
E da qui anche il cognome di una grande attrice, no? Piera degli Esposti, che molti ormai sanno che viene dall'adozione che lei ha subito, insomma, quindi nulla di offensivo naturalmente.
Certo. Così come anche i tanti Esposito, no? che sono a Napoli. Esattamente. E anche Gemito, Vincenzo Gemito, anche i cognomi Gemito vengono da lì, perché anche Vincenzo è passato per la ruota, il grande scultore.
Grazie ancora a Fabrizio Coscia, ricordiamo Soli eravamo, poi il titolo continua, ma a noi basta questo per trovarlo. Diamo i connotati anche economici, sono 217 pagine, 12 euro, quindi solo 5 centesimi a pagina per la casa editrice ad est dell'Equatore di Napoli. Grazie ancora, ciao Fabrizio.
Grazie a voi, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi un amico caro che mi viene a trovare dopo qualche anno, parliamo di Igor Patruno. Come stai, Igor?
Benissimo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Siamo gemelli diversi, in qualche modo divisi alla nascita, ma anche per sembianze non solo fisiche, ma anche sembianze e accomunanze, affinità elettive e letterarie. Noi ci siamo conosciuti con il primo libro, che è uscito ormai veramente tanti anni fa. Ricordiamolo ai nostri ascoltatori.
Il primo libro è uscito nel 1983, quando sono venuto qui.
Era già la seconda edizione.
Era la seconda edizione, era il 2007 e 2008 e abbiamo, niente, il libro era appunto uscito nel 1983 per una piccola casa editrice di Reggio Emilia che si chiamava Elia Lelia.
E ricordiamo il titolo.
Passaggi.
Dove il nuovo romanzo che tu hai praticato prima come lettore e poi come scrittore, intercettava la cronaca. Parliamo di un fatto importante, la morte di Giorgiana Masi, perché è romano, ma non solo, rappresenta un punto, uno stigma importante, perché avvenne in un modo incredibile e la città fu sconvolta, e potrei dire il paese fu sconvolto dalla morte di questa ragazza che si trovava a passare per caso in una manifestazione
di radicali
a Ponte Garibaldi, se non ricordo male, quindi alla fine di Viale del Re, oggi Viale Trastevere, si attraversa per andare verso il centro storico, proprio zone più controllate dove non dovrebbero avvenire queste cose, invece un colpo di pistola la colpisce in macchina, se non ricordo male.
No, era a piedi, stava a piedi, camminando insieme al suo fidanzato. Sono contento che hai citato Giorgiana, perché in qualche modo anche nel nuovo romanzo.
Ricordiamo
che
il titolo
si chiama I Campi di Maggio,
per una casa editrice che a me è molto cara, Ponte Sisto.
Ponte,
tra l'altro,
Sisto.
Io ho la sede della mia casa editrice proprio avanti a Ponte Sisto, quindi lo vedo tutti i giorni e lo amo tanto. È uno dei ponti che secondo me rappresenta di più la romanità. Ma veniamo
dubbio.
A Igor Patruno, I Campi di Maggio. Cos'è questo nuovo libro?
Come stavo dicendo, è un libro ambientato negli anni 70. In verità racconta, c'è un personaggio che si chiama Antonio Delle Piane, che fa il giornalista.
Non Carlo.
Non Carlo. E racconta, cioè torna indietro nel tempo e tenta di ricostruire la vicenda di due ragazzi. Uno si chiamava Andrea, l'altra Silvana. Dico si chiamava
coppia,
perché
coppia,
sì,
certo.
dico si chiamava perché naturalmente il romanzo è ispirato a un fatto di cronaca vero, reale.
Anche qui c'è la vita vera.
Anche qui a me piace scrivere, diciamo, in qualche modo a me piace ridare carne ai personaggi minori della storia con la S maiuscola.
Resta ancora con noi un minuto di pausa musicale, poi ritorniamo anche con Flaminia, che è tornata dall'incipriarsi il naso. A fra poco.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Flaminia Naro.
Beh, ben trovati, cari amici. Sì, ero andata a incipriarmi il naso, come ha detto Alberto. Sono qua.
Igor Patruno è venuto a trovarci per raccontare un po' il suo libro, questo romanzo, sempre anni 70. Possiamo dire che il tempo si è fermato agli anni 70 per Igor Patruno. I Campi di Maggio, che ricorda anche le grandi adunate, i grandi festival, in particolare io penso a Milano.
Parco Lambro.
Esatto, mi sembra che proprio questa in copertina è una foto scattata.
È una foto famosa perché è stata esposta tra l'altro in giro per il mondo, è la foto di Parco Lambro di Enrico Scuro.
Possiamo dire tutti nudi.
Tutti nudi.
Tutti
sì.
Nudi allegramente a sorridere, a giocare con questa provocazione che oggi magari tu che sei una gallerista, anche un amante dell'arte, potrebbe farla
sento...
Anna Bancroft.
Sì, potrebbe, è vero, potrebbe, è una foto sì famosissima, ha fatto il giro del mondo, però vorrei dire che il tempo non si è fermato solo per Igor Patruno a quell'epoca, ma per molti, e vorrei dire che quell'epoca ha cambiato la nostra storia, la nostra mentalità anche. Quindi Igor,
non c'è dubbio.
Tu.
Ma guarda,
quanto siamo debitori degli anni 70.
Beh, io mi piace ricordare una cosa, no? I ragazzi di quel periodo, che poi insomma anche io sono stato un ragazzo che ha frequentato quei luoghi, i ragazzi di quel periodo facevano politica, ma la facevano perché volevano rivendicare una cosa che oggi sembra strana, no? Volevano rivendicare il loro diritto di essere felici. Che visto con gli occhi di questi anni che abbiamo vissuto, non particolarmente brillanti o coinvolgenti per quello che riguarda la politica, beh, certamente qualcosa ci racconta, no? Tanti ragazzi che si uniscono insieme, che mettono insieme la loro creatività e che rivendicano appunto il diritto, la voglia di raggiungere, insomma, in qualche modo, no? La felicità. Ecco, in qualche modo ricorda Rousseau, no?
La Costituzione americana, ricorda, no? Il diritto alla felicità,
ricorda gli
illuministi, che è sancito, no? Dalla carta di... degli Stati Uniti d'America.
Certamente, certamente.
Il romanzo, di Filadelfia.
Il romanzo attraversa gli anni 70, in particolare inizia alla fine del 74 e finisce alla fine del 77, e ricostruisce la vicenda di due ragazzi, è ispirato a una storia vera, che diciamo facevano parte molto probabilmente, almeno uno senz'altro, dei nuclei armati proletari.
Ah, ah, ah.
E che questo per chi non lo sapesse,
Birbaccioni.
Beh, birbaccioni, non mica tanto, anche perché Giorgiana, vale la pena sicuramente, anzi vogliamo ricordarlo, è stata uccisa certamente da un poliziotto, ovvero da un poliziotto che era vestito come un manifestante, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto grave. C'erano degli infiltrati nella manifestazione del Partito Radicale e a un certo punto, quando sono iniziati, diciamo, gli scontri. A un certo punto qualcuno ha sparato.
Sentiamo, Flaminia ha trovato un passaggio molto significativo.
Significativo dal tuo libro I Campi di Maggio. Era il 12 maggio e il ministro aveva vietato la manifestazione, così che la città venne di nuovo invasa dalla nebbia e dalla rabbia. Tra piazza San Pantaleo e piazza della Cancelleria si scatenò l'inferno. Alcune centinaia di autonomi cercavano lo scontro, si vedeva da come si muovevano, portavano buste e zaini pieni di Molotov. «Caramba, attento, ancora fischia il vento! Celerino, assassino!» Lungo Corso Vittorio Emanuele stazionavano due furgoni blindati e numerosi plotoni di celere con i giubbotti antiproiettile e dietro i furgoni una quindicina di poliziotti vestiti come gli autonomi, con i fazzoletti sul viso. A piazza Campo dei Fiori il fuoco lambì la tunica del monaco, che già là era stato bruciato, e mentre calava la sera il fuoco ancora mordeva l'antica eresia. La guerriglia durò ore. Alle 19.50, mentre bruciavano le auto messe di traverso, Giorgiana correva da Ponte Garibaldi verso Viale Trastevere. Il proiettile penetrò sotto la scapola ed uscì dal petto spappolando un polmone, recidendo l'aorta. Chi ammazzò Giorgiana? Lupi scesi dalle montagne in cerca di prede, lupi rabbiosi nascosti come topi lungo gli argini, là dove il fiume si incunea sotto l'arcata di un ponte e lambisce i contorni dell'isola. Direi che hai detto tutto in questo passaggio.
Igor, un'ultima domanda prima
di
doverci salutare, perché questo libro abbiamo voluto approfondirlo come meritava, ma speriamo di avere ancora occasione di averti con noi, magari dopo qualche tempo, che aspettiamo risposte anche dai nostri ascoltatori che lo leggeranno. Ci auguriamo che spendano i 16,50 euro per le 326 pagine molto dense di questo libro, quindi sempre il nostro giochino, 5 centesimi a pagina, un libro sempre a buon mercato per i tipi di Ponte Sisto Editore. Ma un'ultima domanda veramente prima di lasciarci: come mai tanta attesa tra un libro e l'altro? Sei un po' come Italo Svevo, 20 anni, anche di più.
Sì, hai ragione, è passato molto tempo, però il problema è che per scrivere questo romanzo ci è voluto tantissimo tempo. È un romanzo che è stato scritto in 10 anni, le versioni, ho smesso di contare le versioni che ho scritto e riscritto proprio, insomma.
Anche perché mentre scorre in maniera molto fluida, l'abbiamo letto, è anche una cronaca di quello che fu,
denso,
però
denso.
C'è molta ricerca anche storiografica.
Esatto, vedo che hai afferrato perfettamente, no? La ricerca è stata durissima, perché
certo, sì, no?
Ho dovuto andare a guardare le cronache, in alcuni casi ho addirittura chiesto l'accesso agli atti. Ho chiesto l'accesso agli atti.
Quindi
che mi è stato dato.
Quindi anche dei passaggi lunghi però,
sì,
di attesa.
Dei passaggi lunghi di attesa, perché si tratta di casi assolutamente dimenticati. Ecco, comunque, il tempo che è intercorso in gran parte è stato dovuto proprio alla ricerca e alla scrittura, che per certi versi, insomma, ha richiesto tantissimi passaggi.
E allora grazie Igor, ti ringraziamo per essere stato qua, ma per averci proposto e fatto leggere un libro così interessante che riporta alla ribalta una storia che non va dimenticata. Quindi ricordiamo Igor Patruno, I Campi di Maggio, edizioni Ponte Sisto.
Grazie a voi. Grazie.
Alla prossima. Grazie.
Ucci ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Giovanni Pacchiano, il nostro corrispondente dalla Lombardia, da Milano, ma non solo, un po' il nostro punto di riferimento sul quale costruiamo la sensibilità delle nostre scelte, anche in questo caso come in altri, ma in questo in particolare, gli esordienti. Un ottimo esordio che oggi ci segnala, per i tipi di Baldini e Castoldi, di Pietro Caliceti, L'ultimo cliente. A te la parola, Giovanni.
Ma è un romanzo doppiamente importante, non solo perché è un ottimo romanzo ben costruito, ma anche perché parla di banche e di clienti. E dunque, qual è l'argomento più attuale di questo in un momento simile? Il protagonista è un avvocato, l'avvocato Pugliatti, e la situazione di questo avvocato riflette un altro tema importante del paese, cioè l'avvocato non ha più clienti, oppure ce li avrebbe anche, ma i clienti non lo pagano, ha un sacco di crediti arretrati. E contemporaneamente lui ha un conto in banca in rosso. A un certo punto lo chiama il proprietario di una holding, la Galli Holding, gli espone la sua situazione. Lui ha un debito pazzesco con una banca, è molto esposto, però ha la possibilità di iniziare una serie di lavori in Libia. La Libia, come sappiamo, è un terreno dal punto di vista industriale tutto da scoprire, ma anche molto pericoloso per tutte le varie contese e fazioni che si contendono nel territorio. Insomma, si buttano in questa impresa con l'assicurazione da parte della banca che il debito di questo industriale verrà rimandato alla solvenza di parecchio tempo, cioè si arriverà a quando lui avrà firmato i contratti con i libici, eccetera, 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 ma naturalmente, colpo di scena, succede qualcosa di molto brutto che non sto a raccontare, ma la morale che se ne ricava è che quando la banca ti dice, come faceva quando io ero ragazzino, ah, la banca ti amica, eccetera, eccetera, la banca ti tutela, eccetera, eccetera, ti devi ben guardare dal credere a queste parole. In questo momento la banca è una controparte che in molti casi, magari non in tutti, può essere molto pericolosa. Per fortuna, e non racconto più niente, il libro però è un romanzo, non è la realtà. Ha un finale confortante e positivo perché l'avvocato Pugliatti a un certo punto riesce a escogitare una contromossa contro le mosse della banca. È un libro che mi ha veramente catturato, coinvolto, e a un certo punto mi sembrava di essere io il cliente della banca, perché davvero succede che quando ti chiamano e ti dicono lei vorrebbe investire in questo modo, in quest'altro, eccetera, eccetera, tu hai sempre l'impressione che ci sia sotto qualcosa. Magari un'impressione sbagliata, però riflette quello che gli inglesi chiamerebbero il sentiment del paese, sentiment alimentato dalle notizie che ogni giorno leggiamo sui giornali. Perciò leggete questo libro, vedrete che vi coinvolgerà molto, ma anche che vi farà molto riflettere.
Grazie Giovanni, ti abbiamo ascoltato sempre con molto interesse. Ricordiamo semplicemente il titolo.
Il titolo è L'ultimo cliente.
Baldini e Castoldi, sono 350 pagine, 14,90 euro, 4 centesimi a pagina.
Sì,
alla prossima.
Costa anche poco, tra l'altro. Alla prossima, ciao a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto al nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, Roberto Paravagna. Alessandria Medocet, possiamo definirla così, perché in qualche modo ci sta guidando verso il mondo del giallo, del noir all'italiana. In quanti casi, Roberto, ci hai accompagnato in questo ambiente?
Sì. Ciao Alberto, ciao Flaminia.
Ciao Roberto.
Questa volta ci porti allo Spione di Piazza Leopardi, un romanzo di carattere noir, anche se devo dire le sue tinte non sono così scure come molti romanzi sono, cioè un po' più di leggerezza. E parliamo di un testo firmato da una signora, da Donatella Mascia, per i tipi di De Ferrari De Vega di Genova.
Senti, esatto. Roberto, dove si svolge il libro? Piazza Leopardi dov'è?
Dunque, qui parliamo di Genova, sai che io vi aggiorno sull'asse cosiddetto Alessandria-Genova.
Guardo a sud,
sì, mi sposto da questa provincia di 80-90 km circa a sud. E questo libro, come dicevate prima da studio, edito da Ferrari De Vega, è scritto da questa signora che è una docente di ingegneria navale nella vita.
Ah, ci picchia.
Assolutamente, sì, è questa facoltà particolare.
Quindi non una letterata, anche qui abbiamo a che fare con una formazione tecnica, un po' come Gadda e come Italo Svevo, come i grandi del Novecento che si staccano dalla letterarietà di chi studiava solo lettere.
Perché invece spesso succede che la matematica e la letteratura si incontrino. Ma vai avanti te, Roberto.
Sì, è una signora particolare. Racconta del ritrovamento di una documentazione compromettente avvenuta su un treno per Roma nel 1929. Questa è la base di partenza del romanzo, dove il protagonista è un Garibaldi, però non c'è nulla a che fare con l'eroe dei due mondi, ma è un capitano dei carabinieri che è di stanza nella caserma di San Giuliano, che si trova nella rivierasca Corso Italia, proprio a Genova. E quindi in queste pagine crimini da una parte, carabinieri ad indagare sugli stessi, sui crimini naturalmente, dall'altra, e con un che di curioso, diciamo anche nei nomi dei protagonisti, tra l'altro, che troviamo qua e là tra le pagine del romanzo. Velocemente, al centro dell'attenzione c'è un gruppo di contrabbandieri di carne, e le loro vicende si incastrano abilmente, grazie all'autrice, con quelle di un altro malfattore, quindi falsari e contrabbandieri, ma non c'è relazione tra queste unità criminali. Vicende criminose quindi da ogni parte della scena, se voglia vedere, e al cui intreccio sembra difficile venire a capo, però nella vita qualche colpo di fortuna insomma deve arrivare, quindi la stessa fortuna aiuterà il capitano a sciogliere, a scoprire il bandolo della matassa, anche senza strategie particolari, oppure direi capacità altrettanto particolari o concetti indagatori. Si trova a volte ad agire con risultati che possono anche essere comici, come vi accennavo infatti prima. Non è un romanzo scritto con le ambientazioni che possono portare a una sorta di ansia ed angoscia, bensì è scritto con situazioni anche curiose, no? Quindi questo gruppo di carabinieri che stanno indagando, e poi c'è una giovane e guarda caso bella investigatrice con cui arrivare in fondo alle vicende.
È anche simpatica, posso dirlo, avendo letto il libro, anche, diciamo, non è la solita vamp, via.
Non è la solita vamp, insomma l'aggettivo bella quando si descrive la protagonista di un romanzo, di una storia, di un plot in generale, è quasi d'obbligo. Però
insomma, una bella narrativa quella di Donatella Mascia, che poi dal titolo sembrerebbe più un romanzo di voyeurismo, invece non c'entra assolutamente nulla.
No, non c'entra nulla, guarda, è anche divertente da leggere, perché realmente Flaminia ci sono qua e là degli spunti anche comici, forse un po' eccessivo questo aggettivo che ho usato, però cerco di far capire abbastanza bene.
Ricordiamo il titolo e poi ci salutiamo.
Sì, è Lo spione di Piazza Leopardi di Donatella Mascia, edizioni De Ferrari De Vega, 300 pagine, quindi abbastanza anche grosso, €14,90.
E quindi solo 4 centesimi a pagina. Ciao Roberto. Pagina.
Grazie,
ciao,
grazie.
A voi. A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto Un Santo al Giorno, Jean Blanchard, una prefazione di Philippe Daverio, un testo interessante di Fra Paolo Garuti per i tipi del Rizzoli, questa casa editrice di cui tanto si parla per le acquisizioni, per le fusioni, per quello che sta avvenendo a Milano tra Mondadori e Rizzoli. Ma qui parliamo di libri e non di aziende librarie, per un qualcosa che più si avvicina all'opera d'arte, all'oggetto artistico, che al libro da leggere, quindi veramente collezionabile e in qualche modo anche vendibile come tale. Un prezzo naturalmente non bassissimo, parliamo di €30, ma qui veramente abbiamo a che fare con arte alla portata di tutti. Quindi se consideriamo il progetto anche terribilmente raffinato, terribile naturalmente alla francese, Jean, come la vedi la tua essere natura terribile?
No, allora è vero che facendo questo libro ho cercato di non essere agiografico, infatti ci sono alcuni santi che vengono descritti oltre che nelle loro sembianze fisiche reali, quando queste si possono reperire, vengono descritti anche nelle loro azioni, alcune volte non proprio esemplari.
Quindi non c'è agiografia, non è un libro devozionale, non si parla di religione, ma si parla di arte. Qui veramente
Vorrei fare un riassunto della personalità di Jean Blanchard, che è un grandissimo artista prima di tutto, ma gallerista a Milano, collezionista lui stesso, artista del vetro se non sbaglio. Io direi che se tu fossi nato in un'altra epoca saresti stato un amanuense, perché hai una grafia strepitosa, è vero?
Sì, mi sarebbe piaciuto Infatti quando diciamo la giornata è complicata, io la sera quasi in trance mi metto a fare dei ghirigori,
dei geroglifici.
E dei geroglifici.
Comunque, poi, per chi ci ascolta, questo libro è un calendario di santi, sono 365 disegni bellissimi, tutti fatti a china, ritraggono un santo al giorno, così come il titolo.
È andato così bene che ora si può reperire soltanto online.
Bene, bene, quindi vuol dire che poi i libri, anche quando sono cari, quando costano 30 euro e valgono, perché qui sottolineiamo 30 euro spesi bene, perché si compra l'arte, non si compra solo l'oggetto, si compra anche quello che è il pensiero, il momento dell'artista che sfrutta tutto se stesso, senza nessuna parsimonia, per darsi, direi con generosità, a chi artista non è, perché tutti possiamo apprezzare l'arte, ma purtroppo non tutti possiamo essere artisti.
Ecco, sì, l'idea era nata perché c'è un giornale online che si chiama L'Inchiesta e aveva allora, quando ho collaborato con loro, un direttore che cercava, diciamo, il vignettista del giorno. E invece io, guardando la sua biografia, ho visto che si era formato in seminario, dopo aveva lasciato questa strada, e allora ho pensato, invece che proporgli la vignetta politica del giorno, gli propongo il santo del giorno. Ecco, e così la collaborazione è nata.
Allora grazie, ringraziamo Jean Blanchard. Ricordiamo che è un libro anche di grande cultura, ogni santo è didascalizzato da un amanuense e insomma ci fa ricordare e sapere tante notizie in più, anche molto curiose.
Non è blasfemo,
non
mai.
Non è blasfemo, assolutamente. E quindi Jean Blanchard, Un santo al giorno, Edizioni Rizzoli. Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a Maurizio Ferrante Gonzaga, nato a Roma qualche anno fa, non diciamo la data, ma insomma c'è sul libro per chi è curioso scoprirlo. È un esperto di materie, possiamo dire, definire esoteriche, argomenti legati ai palazzi, alle storie, dal Medioevo ad oggi, quindi quanto il mattone rappresenta poi anche la storia delle persone che lo hanno abitato. Certo. E il libro di cui oggi ci viene a parlare è Assalto al Castello, uscito per i tipi di Gilgamesh Edizioni, una casa editrice preziosa, diciamo un vero gioiellino. Sono 15 euro, sono parecchie pagine, sono anche 300. Illustrate, 300 e rotte pagine, quindi parliamo di 5 centesimi a pagina. Flaminia.
Sì, prima di dare la parola a Maurizio, ben trovato, vorrei dire, lui rappresenta, è discendente di una delle famiglie più importanti italiane, Gonzaga. Questo libro ripercorre la storia della famiglia Gonzaga, quindi è un po' un libro di memorie, ma è un po' un libro della storia d'Italia.
Sì, esattamente. E il libro in realtà è stato concepito soprattutto per focalizzare un periodo della nostra storia molto importante, periodo nel quale anche la famiglia Gonzaga è coinvolta, ma non unicamente la mia famiglia. È un periodo abbastanza difficile anche da interpretare. Il libro parte dall'assedio di Parma del 1521, determinato dalla volontà di Leone X di rivendicare i propri diritti sulle città di Parma e Piacenza, che erano stati violati da Francesco I, il quale rifiutava di concedere a Papa Leone X il diritto sulle due città di Parma e Piacenza.
Diciamo Piacenza e Parma, perché a me piace ricordare che si parte da Piacenza,
sì,
e
sì,
poi
Piacenza
si va a Parma.
Sì, Piacenza e Parma, all'epoca era Piacenza. All'epoca era Piacenza.
Ti perdoni, eh?
No, per carità, all'epoca in realtà erano Piacenza e Parma. Ci riferiamo al 1521, quindi un periodo precedente alla dominazione farnese sulle due città. E quindi...
Il libro si svolge, Maurizio, diciamolo, nel castello e nella rocca di Agazzano,
dove che è Piacenza.
Si svolge... sì. Vicino Piacenza, vicino che poi Piacenza. È una proprietà della vostra famiglia, dove tu hai trascorso la giovinezza ed è lì che hai fatto la tua ricerca storiografica.
Quindi direttamente sì. Sui materiali, di prima mano.
Beh sì, io ho fatto la ricerca direttamente sui gli archivi di famiglia.
E che cosa hai scoperto? Perché io, sfogliando il libro, ho visto che hai scoperto
siamo
amori,
intrighi
e complotti.
Molti, beh, in quel periodo erano abbastanza frequenti come
oggi,
sapete, no? Nulla è cambiato.
Però, qualche sorpresa, dai.
Sì, di sorprese ce ne sono parecchie, in modo particolare poi la parte finale che io adesso non svelo, ma che rivelo un qualche segreto particolare che si riferisce ovviamente alla famiglia e agli avi precedenti.
È stato gradito questo svelamento da parte dei suoi parenti?
Ma penso di sì, ai miei parenti di la verità non penso fossero molto interessati.
Non leggono.
A questa... no. Non leggono molto, è fatto soprattutto per le persone interessate al periodo. No, in effetti è un periodo particolare anche per gli intrighi, per le varie vicende che coinvolgono personaggi di una certa importanza, ma anche personaggi comuni del popolo. Quindi è un libro che riflette una storia secondaria, se vogliamo, ma importante, di come si viveva all'epoca. E quindi incentrato sulla Piacenza del Cinquecento, quindi con tutte le sue ambiguità, con ovviamente vari intrighi politici per il potere o esercitare un certo potere sulla città, quindi da parte anche di congiunti, di parenti che tradiscono, che passano al campo opposto perché non sono stati soddisfatti nelle loro richieste economiche. Quindi è tutto un giro che in realtà è di un'Italia minore, ma che secondo me è sempre stato importante focalizzare, perché di tanti piccoli episodi vengono poi a formarsi.
Certo, è proprio quello, l'Italia minore che poi forma la storia. No, io volevo fare una precisazione sul modo di scrivere questo libro, che è molto bello, è una scrittura molto raffinata, ma vorrei dire in un certo senso... Non vorrei essere fraintesa, Maurizio, no. Ma non antica, è talmente sofisticata da forse essere in un certo senso considerata dai giovani scrittori forse un po' retro. Allora io vi leggo l'incipit, proprio non più di due righe per far capire. Era una calda giornata ferragostana dell'anno di grazia 1521 e due nobili cavalieri risalivano in silenzio con le loro cavalcature le colline del Piacentino. Avevano finalmente rimosso dal proprio animo le non poche perplessità legate ad una non mai superata diffidenza nei confronti dell'altera ed orgogliosa contessa che guidava con mano ferma le sorti del suo feudo dopo la scomparsa del marito. Ecco, mi sembra questo sia emblematico per far capire anche il modo di svilupparsi, la struttura narrativa del romanzo, che è particolarmente interessante.
Sì, non svelo subito, io ovviamente cerco di creare una certa suspense per indurre il lettore a continuare la propria
vecchia abitudine di sangue blu. Possiamo definire che insomma la nobiltà oggi si vede anche attraverso questa continuità, no? Poi noi abbiamo presentato all'inizio della trasmissione l'eternità della Medusa. In qualche modo si è eterni anche questo, ritornare sempre un po' bambini, giovani e rinascere,
certo,
no?
Certo.
Questo
ciclo... E a proposito dei giovani, no, vorrei dire che tra l'altro Maurizio è organizzatore di un'iniziativa straordinaria, che è quella di San Luigi Gonzaga. Il 21 giugno organizzano a Roma questa messa, sapete che San Luigi Gonzaga è il patrono dei giovani?
Sì.
E quindi c'è questa messa dove vengono coinvolti dei bambini dagli 8 ai 10 anni vestiti come gli antichi cavalieri, no? Come...
No, vestiti con il costume che San Luigi portava quando era paggio alla corte di Spagna da Filippo II.
E quindi tutti di velluto nero con questo... Velluti,
con la gorgiera, con la mantellina.
La mantellina, la piuma in testa.
La piuma, la catena,
insomma,
la catena.
Insomma è una celebrazione molto particolare, molto bella, molto toccante.
Ricordiamo la dicitura... piena della vostra casata è Corradi Gonzaga.
Noi eravamo, sì, in origine la famiglia era Corradi di Gonzaga. Gonzaga era il nome del paese di provenienza
della famiglia. Che esiste ancora,
famiglia.
Naturalmente.
Sì, che esiste, come no, altro che...
Va bene, allora ringraziamo Maurizio Gonzaga, speriamo di averlo presto qui ancora.
Grazie.
A parlare di questo libro e dei prossimi che scriverà.
E magari ricordiamo anche una persona illustre che in qualche modo è imparentata con voi, una grande scrittrice per ragazzi, la Anguissola.
La Gianna Anguissola. Ah,
certo. Ricordiamola, ricordiamola.
La Gianna Anguissola.
Alla prossima. Cioè,
senz'altro. Grazie. Grazie, molto gentile, grazie di cuore.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, come tutte le trasmissioni, ahimè, finiscono, stiamo praticamente concludendo anche questa puntata, ma come tutte le conclusioni, tocca l'apice, tocca il momento più orgasmico verso il termine. Flaminia, siamo pronti a toccare con mano uno dei capolavori, degli esordi più interessanti del 2015. Parliamo di Luciano Funetta, Dalle rovine, per i tipi di Tunuè Editore, con la direzione, abilissima edizione, di Vanni Santoni, che salutiamo da Firenze, dove ci ascolta tramite i canali delle nostre radio contubernali su Firenze, e gli amici editori di Giorgi e Clemente. Ma Flaminia,
sì,
tu hai letto il libro,
io...
cosa ti ha lasciato questo esordio?
Intanto voglio ricordare appunto che Luciano Funetta è un giovanissimo scrittore, si può dire, la tua età, sei dell'86, veramente giovanissimo, e scrivi questo libro con una capacità magistrale di entrare in un tema quasi politico, anzi direi politico, sì, però ambientandolo in un ambiente un po' particolare.
Certo.
Raccontalo tu, Luciano.
Allora, in pochissime parole, il romanzo è ambientato in un mondo particolare, che è quello della pornografia d'arte, che però non diciamo è frutto di una invenzione letteraria, di un'elaborazione letteraria. Ci sono pochissimi riferimenti al mondo della pornografia, alla storia del cinema hard,
che non è l'erotico, non stiamo parlando di Tinto Brass, per capirci.
No, stiamo parlando di qualcosa di un po' più spinto, ecco. Questo scenario, questo universo che ho voluto costruire popolandolo di personaggi particolari, penso soprattutto ai due produttori cinematografici che sono personaggi fondamentali nel romanzo, che sono Birman,
che non è Emanuele, ecco, non è il nostro editore, uno dei due, somiglia.
No,
non c'è niente di biografico, ma tu analizzi questo ambiente torbido che purtroppo esiste.
Sì, no, ma non è neanche torbido. Non
beh,
direi.
Insomma, molto, sì, equivoco, diciamo così.
Abbiamo opinioni contrastanti questa volta.
Mi pare di sì.
No, diciamo che senza dare nessuna valutazione di tipo morale, diciamo che esiste ed è un mondo che ha una storia ormai centenaria.
Un'utilità, direi,
ha
una funzione sociale importante.
Anche un valore culturale. Nel romanzo ce l'ha ancora di più, perché questi produttori cinematografici che io metto in campo sono dei ormai anziani uomini di cinema, sono quasi dei nobili decaduti. Uomini con una cultura spaventosa che hanno un vero e proprio progetto artistico, hanno messo in campo la loro vita per realizzare questo progetto artistico tramite il cinema hard. E, quindi diciamo che esiste un riferimento ad alcuni momenti della storia della pornografia, perché nonostante sia considerata un ambiente diciamo in cui l'osceno è l'unico elemento messo in gioco, in realtà
forse anche un po' meccanico, no? Dove
sì,
la creatività non esiste.
Esatto.
No, perché possiamo dire che la matrice magari anche buona e creativa e artistica e colta, come dici tu, è tutto il contesto intorno che poi trascende.
Beh sì, ma come in tutti gli ambienti che hanno qualcosa a che fare con l'arte, con la comunicazione di qualcosa, esistono livelli diversi anche nella letteratura, ci sono come dire, vari livelli di complessità, anche nel cinema ci sono vari livelli di complessità, nel cinema hard, nella storia del cinema hard ci sono livelli di complessità che non sono conosciuti perché non sono studiati, esistono anche livelli di crudeltà che non sono conosciuti, anzi sono quasi leggende.
Recentemente noi abbiamo affrontato il tema di quanto il cinema entri nella letteratura. Sono tanti gli episodi, con una nostra collaboratrice di Alessandria abbiamo anche analizzato come vengono creati dei romanzi da un film. Vabbè, il caso più noto è Tornatore, che ci sta deliziando con libri provenienti dalle sceneggiature, chiaramente il che è abbastanza noioso e ironicamente l'abbiamo detto qualitativamente delizioso, ma in realtà non lo è. Invece il cinema come materia letteraria direi decisamente di sì, e tu hai fatto questa operazione.
Sì. Sì, sì, ma perché penso che sia raccontando il recente passato, raccontando il Novecento, è quasi impossibile non considerare il cinema una componente fondamentale della vita quotidiana della formazione culturale dell'Occidente. Il cinema è diventata in pochissimo tempo una forma d'arte che ha quasi inghiottito le altre, nel senso che le ha usate. Se pensiamo che, voglio dire, non conosco adesso la percentuale esatta, ma una grandissima percentuale dei film che vengono realizzati sono tratti da libri, da opere letterarie, quindi esiste una compenetrazione tra letteratura e cinema.
E anche al contrario, esatto, perché molti libri vengono tratti da film, ma effettivamente fa parte della nostra vita. D'altronde anche all'inizio, no, il cinema sovrastava la televisione, adesso sta accadendo anche un po' il contrario, vengono creati dei capolavori per la televisione. Senti Luciano, volevo chiederti, tu, sì, questo è il libro di Il romanzo d'esordio, ma tu hai già pubblicato racconti su Watt, Grande Italia e Costole, e fai parte del collettivo di scrittori Terra Nullius Onnullius. Abbiamo già fatto fuori onda, ci siamo detti la giusta pronuncia, lo dicevi bene tu, no? C'è un dibattito filologico su come si dovrebbe dire.
Sì, sì, sì.
Ecco, come ti è venuto in mente questa traccia di romanzo? Che cosa
allora,
te l'ha ispirata?
Diciamo che questo romanzo ha molto a che fare con Terra Nullius, nel senso che quando io ancora non conoscevo questi ragazzi perché vivevo a Bologna, mi era stato richiesto da uno di loro un racconto breve per la loro rivista. Io ho iniziato a scrivere questo racconto che non ho mai consegnato perché è diventato qualcosa di molto più lungo. Mi sono accorto di avere per le mani 40.000 battute invece di 20.000 e ho deciso di portarlo avanti. È stato qualcosa di non progettato, una cosa abbastanza inusuale nell'ambito della narrativa di ampio respiro. E, invece di abbandonare queste 40.000 battute e di tornare a un progetto più breve per consegnare questo racconto, mi ci sono dedicato. La prima stesura è stata scritta in un tempo abbastanza breve, poi ci sono stati 2 anni di riscritture abbastanza serrate.
Grazie ancora, ricordiamo per i tipi di Tunuè con una bella copertina che credo anche questa appartenga al collettivo di Watt di Ceccato, mi sbaglio?
No, la copertina è stata realizzata dallo studio grafico
Tomo Mott
di Venezia.
Ringraziamo anche Claudia dell'ufficio stampa che è qui con noi, diamo il prezzo per i nostri ascoltatori, 9,90, quindi veramente molto abbordabile e con una carta, devo dire, pregiatissima. Alla prossima!
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata si conclude e come ogni puntata di Carta vetrata, Cristiano Draghi da Rovigo. Ciao Cristiano!
Ciao a tutti, come va?
Tutto bene, abbiamo con noi raggiunto a Padova la signora Bruna Coscia che, come tu ben sai, si è occupata per molti anni di una delle fiere più importanti d'Italia in campo letterario.
E, ho seguito.
Ecco, quindi stiamo parlando della Fiera delle Parole, una manifestazione arrivata, mi sembra, alla 6ª edizione.
No, alla 9ª era quella dell'anno scorso.
Quindi alla 10ª edizione.
Sarebbe stata la 10ª, sì.
Bene Bruna, dici un po' cosa ti è successo.
Cosa è successo? Semplicemente l'ultima fiera è stata un grande successo con 70.000 persone che sono arrivate a Padova. Una spesa per fare la fiera che è una cosa minima perché abbiamo speso 86.000 euro per pagare qualunque cosa, compresi i service eccetera. E quindi un grande successo, perché con pochi costi siamo riusciti a fare una cosa enorme.
Quante edizioni hai fatto a Padova? Perché ricordiamolo, la fiera nasce a Rovigo.
Ne abbiamo fatte 4 a Rovigo e 5 a Padova.
Ecco, per questo mi ero confuso sulla quinta, sesta.
Sì. A Rovigo ne abbiamo fatto 4, poi abbiamo dovuto emigrare perché a Rovigo è cambiata l'amministrazione comunale e in campagna elettorale il candidato sindaco continuava a dire che se avesse vinto lui la fiera non l'avrebbe riconfermata. Non è che l'ha detto una volta, lo diceva in ogni occasione. Quando poi ha vinto, io non mi sono sentita di andare a chiedere di fare la fiera.
Mi pare evidente.
La risposta era già stata data.
Ma era chiaro, era chiarissimo.
A dire il vero, per non essere strumentalizzata neanche dall'opposizione, e io ho detto la verità anche su un'altra cosa, perché quando il sindaco ha vinto e ha detto questo, io non sono andata da lui, però una telefonata a una, allora c'erano le province che avevano potere in questo senso e organizzavano anche i manifestazioni culturali, e era uno dei sponsor di questa fiera. Io ho chiesto all'allora assessore alla cultura, ho detto vuoi che comunque la facciamo insieme anche se il comune non ci sta? Questa fiera la manteniamo a Rovigo, magari troviamo degli sponsor insieme. Mi ha risposto che no, che quell'anno avrebbe già comunque dimezzato il budget, che comunque non era facile, che comunque non le interessava. Allora io questa cosa l'ho detta, quindi da lì si capisce che io non è che mi lascio strumentalizzare da nessuno.
Bruna, capito? Ma a Padova è successa la stessa cosa?
A Padova è successo, è più complicato ancora. Allora io a quel punto lì l'ho proposta a Padova, c'era il sindaco Zanonato, e all'università, perché avevo rapporti con docenti dell'università già da Rovigo, l'ho proposta al sindaco, l'università l'hanno accettata, sono stati ben felici di accoglierla, e abbiamo fatto 2 bellissime fiere con tanta gente e tanti autori, è stata una festa, una festa. E quando la sinistra, Ivo Rossi, che era il reggente del sindaco Zanonato, perché Zanonato è andato a Roma a fare il ministro, Rossi ha perso le elezioni e ha vinto la Lega, e io ho pensato che comunque un passaggio per chiedere se erano interessati era il caso di farlo. Sono andata a parlare con l'assessore della cultura, il dottor Flavio Rodeghiero, che adesso non c'era più, cioè è cambiato comunque, non so i motivi, sono loro, lo sanno, non so io. Allora, l'assessore Rodeghiero ha detto che la fiera la conosceva, che era una bellissima manifestazione e che andava mantenuta, me l'ha riconfermata. E abbiamo fatto l'edizione insieme, mi pare il 2013, in totale armonia, confrontandosi anche sui nomi e sul modo, tant'è vero che lui ha detto si potrebbe anche renderla internazionale, ci credeva molto, ok? Quindi una fiera abbiamo fatta sempre con la Lega, però con un assessore che ha capito l'importanza. È stato un successo anche quello. Dopodiché lui mi ha detto il prossimo anno ne parliamo prima, così la facciamo anche non così di corsa e riusciamo a farla anche meglio a livello nazionale.
Ma posso fare una domanda a Cristiano? Cristiano, tu da conoscitore della zona, un'iniziativa come questa è comunque trasversale, che comunque ha dei grandi introiti, perché dovrebbe essere bloccata da una parte o dall'altra? In campagna elettorale.
Di Padova, la Fiera delle Parole è vissuta come iniziativa di sinistra e questo è un po' il succo di tutto quanto.
Quindi si continua a cadere nella banalità che la cultura è di sinistra?
Loro dicono no, dice faremo un festival migliore, più grande, più ricco con Vittorio Sgarbi e quindi faremo
No, scusate, con l'assessore Rodeghiero questo problema non c'era perché lui mi ha lasciato libertà come direttore artistico, mi ha lasciato la massima autonomia. Con l'assessore Rodeghiero non è successo questo, no? Il problema è nato quando l'assessore Rodeghiero è andato via, non si sa perché, lui ha dato le dimissioni, non ha mai voluto dire, nessuno lo sa perché, si è dimesso, diciamo. È subentrato un altro assessore, ok? Da lì mi hanno ricevuto una volta solo e poi mai più. Ho capito che ero indigesta, ho capito che non piacevo, però ormai la fiera era già cominciata con Rodeghiero e l'abbiamo continuata. Sono riuscita a portarla a termine l'anno scorso, ok? Quella fiera lì ha avuto un grandissimo successo, più degli altri, con 70.000 persone in città, per cui io non mi aspettavo mai che la volessero chiudere. Ero serena sul fatto che si poteva già cominciare a lavorare, tanto è vero che io avevo già invitato certi ospiti che bisogna chiamarli da un anno all'altro perché erano troppi impegni, erano già fissati. Cosa è successo? Che a gennaio in consiglio comunale l'opposizione si rende conto che nella presentazione del bilancio non c'era la voce fiera delle parole. Hanno capito che quindi non era prevista, non la volevano più fare. Lo hanno detto, è stato riportato dai giornali, ok? Ed è lì che è nata la polemica, ma la polemica non è nata da me, perché io quando mi hanno detto questa cosa...
Chi ha detto? Scusa, non ho detto che è nata da lei, ma io ho il Corriere del Veneto qui, dice... Che il PD stesso accusa il comune di aver cacciato il festival perché di sinistra, mentre il comune batte il fermo rifiuto dell'organizzatrice, quindi sarebbe lei, ad allargare la rassegna a altri scrittori, che impediva di offrire alla città un ventaglio di proposte diversificato e faranno un nuovo più ricco festival letterario curato da Vittorio Sgarbi. Quindi esatto, mi pare molto chiaro, ma anche a Rovigo è andata così, la stessa zuppa.
Sì, esatto, cioè, qui è ancora peggio.
Ieri c'erano 500 persone a Padova.
No, ce n'erano molte più di 500. C'era
così
migliaia di
giornali,
persone.
Io non c'ero.
Sì, però la cifra l'hanno detta sbagliata, ma c'era tantissima gente.
Bruna, vediamo un po' di chiudere la puntata, perché purtroppo siamo veramente over come i tempi. Una tua conclusione e poi anche una speranza, insieme con Cristiano, di ritrovare l'energia e la possibilità di non mandare in soffitta questo progetto incredibile e importante.
Allora, io voglio dire questo, che nonostante, no, perché siccome mi hanno accusata di fare polemiche e di fare, io non ho fatto le polemiche, volevo difendermi su questo,
certo.
E io non ho fatto le polemiche, la polemica è nata per forza di cose, perché è chiaro che la cittadinanza non sta zitta, è chiaro che l'opposizione non sta zitta,
non
sono stata io, perché io per prima ho detto, vabbè, se non mi vogliono più, pazienza, cambieremo città. A me ha dato fastidio che loro, per giustificare questa azione brutta che facevano, hanno cominciato a dire che costava troppo, cosa che non è vero. Hanno cominciato a dire che io avevo litigato anche a Rovigo, cosa che non è vero. Ci hanno cercato di buttare fango persino sugli autori, e questo che mi ha dato fastidio.
Cristiano, a te la conclusione.
Tranquillamente.
Senti, qualcuno ha detto riportiamola a Rovigo, l'ha detto anche il mio amico Eraldo Barcaro, che è un ex leghista molto simpatico, un ex indipendentista, anzi, scusami, ma purtroppo temo che non ce la faremo, perché abbiamo un sindaco leghista pure qua, quindi troviamo un altro posto, dai, forza, ce la faremo.
No, io la cosa che vi dico in anteprima è questa, ok? Che la fiera delle parole non chiude, ma si moltiplica.
Bene.
La faremo in tutte le città, grandi o piccole, che ce lo chiederanno e che dimostreranno di apprezzare il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi anni.
Ma certo, lasciamoci con questo augurio, questo auspicio.
Grazie.
Grazie a tutti e alla prossima puntata.
Grazie mille.